SBS Italia.
Abbiamo in linea Teresa Romano, il soprano che è rimasta nei cuori degli australiani che hanno avuto modo di ammirarla e di ascoltarla quando venne a Sydney per un concorso internazionale nel quale arrivò seconda, anche se molti ritennero, inclusa la grande Joan Carden, che avrebbe dovuto vincere. Innanzitutto la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie Teresa.
La ringrazio, ringrazio io voi, anzi do del tuo al carissimo Domenico, con cui condivido il bellissimo ricordo a Sydney del concorso e di aver incontrato persone stupende.
È passato diverso tempo da quando si è concluso questo concorso, che è l'Elizabeth Connell, un concorso internazionale per soprani drammatici. E quindi è iniziato, diciamo lì, o è proseguito il cammino di questa carriera che ora finalmente sta cominciando a dare frutti, ed ecco perché ci incontriamo, Teresa, per parlare proprio di quello che è successo. Vogliamo innanzitutto ripercorrere: è stato facile, difficile questo cammino dopo Sydney?
Allora, dopo Sydney in realtà si è delineato molto meglio il repertorio, diciamo. L'occasione è stata partecipare appunto a questo concorso per voci drammatiche ed è stata l'occasione per me per sperimentare tutte le possibilità che con la maturità vocale raggiunta potevano prospettarsi all'orizzonte. Quindi dopo non molto già ho iniziato a lavorare sul ruolo di Turandot, che è stato quello che mi ha portato molta fortuna, perché dal 2016 l'ho già cantato in 5 importanti produzioni, non solo in Italia, come Torino, Verona, ma anche a Valencia in Spagna, uno storico spettacolo diretto all'apertura proprio del teatro e poi in tournée da Mazel e Meta, che è stato ripreso proprio questo scorso autunno. In più con la direzione di Noseda appunto un anno e mezzo fa, e in questi giorni lo sto riproponendo a Venezia, alla Fenice, una nuova produzione. E quindi diciamo che da Sydney Turandot poi è stato la svolta, diciamo, la svolta del repertorio, e da quello ci sono aperte tante possibilità e strade, anche quella di ampliare il repertorio verso una vocalità falcon, quindi con l'introduzione di ruoli da mezzo soprano acuto. Infatti quest'estate debutterò anche il ruolo di Amneris. Lo scorso inverno invece ho cantato per Santuzza, in cui mi sono trovata benissimo, quindi direi che è stato abbastanza focale il punto fatto a Sydney, perché per la prima volta mi sono messa di fronte alle reali possibilità della mia voce e mi ha portato fortuna, quindi questo è stato fondamentale. Poi nel frattempo c'è stata, tu hai parlato appunto di Parma, sono ritornata al Teatro di Parma a cantare Andrea Chenier ed è stato un successo enorme, mi ha riempito il cuore veramente da sette di soddisfazione, perché poi Parma è una città particolare che vive veramente intensamente l'attività del proprio teatro, veramente come penso, immagino, almeno da ciò che storicamente è rimasto nelle cronache, di come veniva vissuto veramente nell'Ottocento ai tempi di Verdi. E questo è emozionante oggi, visto che diciamo tutti un po' attestiamo un allontanamento, se vogliamo, del pubblico forse dall'opera, almeno in Italia lo si soffre un po'. Invece Parma è pazzesco, avere i titoli dei giornali, la gazzetta della città con in prima pagina le notizie sull'opera appena andata in scena è emozionante, perché vuol dire che interessa veramente a tutti, e l'abbraccio di quel pubblico è stato eccezionale.
L'emozione che vorrebbero provare tutti i cantanti che si cimentano in questa difficile carriera. Rimaniamo a parlare del Regio di Parma, perché già il nome Regio di Parma, cantare lì più di una volta, e poi nell'Andrea Chenier, soprattutto nel ruolo di Maddalena, che con quella famosa aria, La mamma morta,
è ormai il patrimonio dell'umanità, diciamo, soprattutto in tempi moderni, dopo la grande esecuzione di Maria Callas, e quindi tutti hanno qualche piccolo pezzo di vita legato a quest'aria, secondo me, perché veramente, parlando con gli spettatori con cui ho avuto modo, poi dopo lo spettacolo sono venuti in camerino, è stato, ognuno mi ha raccontato un pezzetto di vita a cui è legata quest'area, e che quindi di sentirla in teatro li ha emozionati, e questo penso che sia, diciamo, la cosa che più arricchisce noi artisti. E poi in questo c'è stato un altro regalo in questa produzione, che in una delle recite era presente Renata Scotto ed è venuta in camerino e io ero inebetita, perché non saremmo immaginata di ricevere un giorno i complimenti di una eccezionale cantante come è stata lei, ed è stata veramente un'emozione grandissima.
Infatti, cantare l'Andrea Chenier non è facile, un'opera molto bella ma molto complessa, molto difficile da interpretare, e soprattutto per un soprano, quando arriva a cantare davanti al pubblico del Regio quest'aria famosissima, La mamma morta. Ecco, come ci si prepara? Perché immagino che ci deve essere un'emozione particolare davanti al pubblico del Regio di Parma cantare La mamma morta.
Diciamo, per fortuna, perché direi che è anche un po' il sale di questo lavoro, di questa professione, cioè avere così tanta partecipazione da parte del pubblico impone a noi artisti un livello sempre molto alto di preparazione, di livello artistico, quindi questo secondo me è una cosa che mantiene ancora tanto in vita l'opera e il nostro ruolo nell'arte teatrale. E Parma fa sempre paura, soprattutto perché quando, proprio per questo, perché si sa che veramente la vivono in modo personale e personalistica l'opera, se si canta come, diciamo, senza dare il sufficiente apporto, loro se ne accorgono, è un pubblico che veramente non puoi ingannare mai, né con arte, diciamo, da mestiere, vogliono sentire sempre la sincerità dell'espressione, e questo secondo me è molto bello. Certo, è stressante per un artista, però poi vincere e regalare queste emozioni, avere il loro abbraccio, in senso appunto simbolico, da parte del loro applauso e approvazione, è una vittoria in più, cioè non vale come, diciamo, le vittorie in altri teatri.
E immagino che poi incoraggi sopra il successo che uno ottiene a Parma a cantare su palcoscenici altrettanto importanti, esatto, come la Fenice di Venezia. Ecco, questa Turandot, esatto, è stata accolta molto favorevolmente dal pubblico e dalla critica, quindi complimenti e congratulazioni. Parlaci un attimo di questa Turandot alla Fenice di Venezia.
Questa Turandot è una Turandot molto intima, perché abbiamo lavorato molto profondamente con la regista, che è una giovane, talentuosissima regista che viene dalla prosa, lei è un'ex attrice, e quindi ha un modo di lavorare veramente in profondità nei personaggi. E per la prima volta posso dire che io avevo, fin da quando ho aperto la partitura di Turandot, ho sempre immaginato che nella sua prima scena, quando si presenta al pubblico con questo racconto della sua ave, un po' da dove origina la sua violenza su questi uomini principi che si presentano a lei, ho sempre immaginato che ci fosse una frattura emotiva molto profonda in questa donna, in questa ragazza ancora così inesperta del mondo, ma già così ferita dal dolore che un'esperienza tragica quale è stata quella della sua Ava avesse avuto ricaduta su di lei. Quindi io quest'area non l'ho mai vista in modo freddo, glaciale e violento, se vogliamo. L'ho sempre vista come una dichiarazione di sofferenza che poi veniva mascherata da un'aggressività esteriore. E questa regista ha lavorato molto su questa idea che io avevo da sempre, che in altri Turandot non era magari stata approfondita, e quindi devo dire che la porto veramente molto, cioè me la porterò sicuramente per il resto degli anni, perché abbiamo lavorato su questo aspetto, quindi è molto commovente. Ed è commovente soprattutto alla luce poi del finale, perché il problema di Turandot è la sua incompiutezza. È un capolavoro che finisce però su un altro focus dell'opera, che è Liu, personaggio meraviglioso, però che sposta l'attenzione da Turandot. Di tradizione sappiamo che viene proseguito con il duetto d'Alfano. E devo dire che se Turandot mostra il suo lato più fragile fin dall'inizio in alcuni momenti, è possibile ascoltare Alfano con un maggiore senso, cioè si capisce perché Turandot è giusto che finisca positivamente con Calaf. E secondo me questo è un punto molto importante, perché purtroppo spesso mi sono ritrovata di fronte a soluzioni o meglio dichiarazioni un po' tranchant da parte di musicisti e registi, in cui hanno un po' subito la decisione di dover finire Turandot con il duetto d'Alfano e di non poterla terminare con la morte di Liu. Io penso invece che il finale positivo obblighi chi mette in scena Turandot ad aprire maggiori prospettive fin dalle primissime scene, perché comunque Puccini l'aveva pensata con una fine del genere. Sicuramente si è trovato di fronte ad un problema compositivo, drammaturgico, nel momento in cui è arrivato alla morte di Liu. Però il libretto esisteva e si hanno appunti che lui aveva iniziato ad abbozzare sicuramente il duetto, quindi secondo me è un falso dire che Puccini in realtà volesse che Turandot rimanesse incompiuta. In realtà non è così. Quindi ogni volta che affronto questo ruolo devo dire che si aprono spirali di riflessione, di spunti di analisi. Questa volta è stato uno di quelli, e devo dire che è stato forse il più da me preferito, ecco.
Teresa Romano, grazie.
Grazie mille a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.